Allora, fratelli e sorelle, questa mattina riprendiamo qualche considerazione sullo Spirito Santo. Vi ricordate, 2 mesetti fa, insomma, avevamo parlato, abbiamo detto che è la terza persona della Trinità. Nostro Dio è un unico Dio, in tre persone uguali come sostanza e natura, però distinte come funzione. E quella che indubbiamente ha più rapporti con noi nel nuovo patto è lo Spirito Santo, perché è lui che è delegato ad entrare nello spirito nostro, nello spirito umano vivificato alla conversione. Noi sappiamo che eravamo spiritualmente morti nel momento in cui ci siamo convertiti, il nostro spirito umano, che era annichilito e non era in grado di comunicare con Dio, viene vivificato, ma non solo. Dentro lo spirito umano vivificato viene a stare la terza persona della Trinità. E qual è il proposito, dicevamo, la volta scorsa? Il proposito è quello di comunicare al nostro spirito, cioè lo Spirito Santo è dentro al nostro spirito umano, e il suo scopo è quello di comunicargli le caratteristiche di Dio. Le caratteristiche dello Spirito Santo vuole che vengano trasferite allo spirito umano. C'è un rimbombo, ma bisognerebbe abbassare appena un po'. Ecco, ok. Questo passaggio delle caratteristiche dello Spirito Santo allo spirito umano, questo passaggio serve perché da lì le caratteristiche di Dio prendano possesso della nostra anima, di tutto il nostro essere. Quindi che i sentimenti di Dio sostituiscano i sentimenti nostri, che la volontà di Dio sostituisca la nostra, che i pensieri di Dio sostituiscano i nostri. Ma questo procedimento non avviene automaticamente. Avviene con la nostra collaborazione, cioè c'è una parte che dipende da noi e quella parte è la fede. Allineare la fede in quello che è avvenuto al Golgota, cioè la nostra avvenuta morte con Gesù, e invocare l'intervento del Signore. Allora ecco che lo Spirito Santo si mette in contatto con lo spirito umano e gli trasferisce le caratteristiche del Signore. Ma pensate che meravigliosa realtà che abbiamo a disposizione, potere noi, esseri umani, manifestare le caratteristiche di Dio. Abbiamo detto anche che una persona che quindi ha una personalità che parla, che insegna, che comanda, convince, guida. E abbiamo detto che è rappresentato in diversi modi. E avevamo sottolineato la volta scorsa che uno di questi modi è il paragone con il vento, Ruah. Il vento non si vede, non riusciamo a vederlo, però ne vediamo gli effetti. E allora dicevamo, anche colui che è nato di nuovo manifesta delle peculiarità e delle attitudini che non si vede che lui ha dentro di sé lo Spirito Santo, ma la sua vita parla di questa benedetta realtà. Oltre che come vento, viene rappresentato con il termine colomba. È una colomba. E in Matteo 3,16 è scritto che dopo il battesimo di Gesù, Giovanni vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E in Luca 3,22 mi è scritto: scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba. Allora, la colomba, per il suo candore e il suo atteggiarsi, simboleggia la purezza e la mansuetudine. E queste sono le stesse caratteristiche che ha Gesù. Infatti è lui stesso che in Matteo dice: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. È da vedere, da notare come solo alla terza persona della Trinità è associato il termine santo, anche se sappiamo che è un Dio tre volte santo, proprio perché è un Dio uno e trino. Ma come mai a questa terza persona viene associato il termine santo? Proprio perché oltre ad essere santo, è anche colui che produce la santità negli uomini. Come dicevamo, è lui che ci santifica, perché vuol trasferire le caratteristiche di Dio a noi, come dicevamo. E prende dimora nel nostro spirito proprio con quell'intento. Quindi riflettiamo un momento, fratelli. Lo scopo di Dio è quello di trasferirci le sue attitudini, le sue peculiarità. È quello lo scopo per cui ci ha comunicato la sua vita. In Genesi, capitolo 8, versetto 9, vi ricordate quando Noè manda fuori la colomba, no? È scritto: la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede, per cui rientrò nell'arca, perché quello era un mondo colpito dal giudizio di Dio, e trovò la sua dimora solo nella nuova creazione, cioè sulla terra uscita dal diluvio. Appena il diluvio si abbassò, appena il livello dell'acqua si abbassò, allora la colomba si fermò e nello stesso modo lo Spirito Santo trova dimora solo in uno spirito da lui stesso vivificato, rinnovato. Ed è da lì che vuole essere la sua guida, la sua energia, il suo Signore, nell'intimo proprio, dove fissa la sua dimora. Allora, come dicevamo, il suo candore, la sua mansuetudine sono caratteristiche che aveva Gesù. Ma pensare che il creatore della terra, dell'universo, è mite ed umile di cuore, è qualcosa che ci colpisce, qualcosa che ci mette con le spalle al muro, di fronte a tutta la violenza, la prepotenza che noi vediamo nel mondo. Sapere che il creatore dell'universo è mite ed umile di cuore. E quando Gesù dice: imparate da me che sono mite ed umile di cuore, intende proprio dire: lasciate che io in voi, nella persona dello Spirito Santo, produca questa attitudine. Oltre che come colomba, viene anche raffigurato come olio. E sappiamo che si parla di persona unta parlando di qualcuno che parla con potenza nel nome del Signore. Ricordiamoci che il termine Cristo vuol proprio dire questo, cioè unto. E in Luca 4,18, all'inizio del suo ministero, Gesù cita la profezia di Isaia, dicendo che in quel momento veniva adempiuta, lo ricordiamo. E dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Ma pensiamo, fratelli, che lo stesso mandato è affidato anche ad ognuno di noi. Pensate che responsabilità che ci è affidata, perché anche noi siamo inviati proprio per annunciare questo lieto messaggio che libera gli oppressi, libera i prigionieri del nemico, i prigionieri del vizio, i prigionieri del peccato. Abbiamo questa possibilità di liberare coloro che come noi eravamo, sono al momento schiavi di tutte queste cose. Nel Vecchio Testamento i re, i sacerdoti e i profeti venivano unti con olio, e questo prefigurava proprio l'unzione di Gesù che assomma in se stesso tutte queste tre funzioni, perché è re, è sacerdote, è profeta. E come stiamo leggendo in Esodo, doveva essere cosparsa di olio la tenda, l'arca, la tavola dei pani, l'altare dei profumi, il candelabro, tutti gli accessori. Ed è così che venivano consacrati e diventavano oggetti santissimi. E anche Aronne e i suoi figli, cioè il sommo sacerdote, i sacerdoti, e se ricordiamo il Salmo 133, quando dice quanto è bello, quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme, e come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, l'orlo della sua veste. E questa immagine meravigliosa, proprio per vedere l'unzione di tutto il corpo sacerdotale, del quale facciamo parte anche noi, perché del nuovo patto siamo sacerdoti del nuovo patto, che devono offrire non più dei sacrifici di animali, ma offrire se stessi in sacrificio al Signore. Ma quella immagine del Salmo 133 ci fa proprio vedere questa unzione che copre tutti i sacerdoti, quindi anche tutti noi. E se ricordiamo la cosa prefigurata, ne abbiamo già parlato quando parlavamo di Genesi, mi sembra, quando c'è Giacobbe che fa il sogno e vede una scala che è in comunicazione col cielo. Questa scala era fra il cielo e la terra, e su questa scala salivano e scendevano gli angeli, e allora lui si era addormentato. E aveva una pietra sulla quale si era appoggiata, ne aveva fatto come un guanciale. E allora il Signore gli dice di prendere questo guanciale, lo mette lì e ne fa una stele, e poi ci versa sopra dell'olio. E ci versa sopra dell'olio e chiama quella città Betel, che vuol dire casa di Dio, mentre prima era Luz, che vuol dire legno. Ma guardate che simbolismo! Proprio la Chiesa che nasce dal sacrificio di Gesù e nasce nel momento in cui lo Spirito Santo viene effuso, gli viene effuso sopra. L'olio veniva usato anche nel Tempio, come sappiamo, e faceva sì che ci fosse luce, perché il candelabro, ogni braccio, c'era una luce, ma era rifornita da olio. E quella è proprio la figura di ogni credente, di ognuno di noi, che siamo sacerdoti dell'Iddio vivente e siamo la luce del mondo, alimentati dallo Spirito Santo. C'è in Filippesi che dice, capitolo 2, versetto 15, dice l'Apostolo: perché siate irreprensibili, semplici figli di Dio, immacolati, in mezzo ad una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. E come si tiene alta la parola della vita? Lo diciamo sempre, non solo annunciando il Vangelo, parlando della Scrittura, ma soprattutto vivendolo, lasciando che lo Spirito Santo manifesti queste attitudini di Dio che sono a nostra disposizione. L'olio ha anche la funzione di lenire le sofferenze e ricorda proprio l'azione dello Spirito come consolatore o paraclito. E quanto è il lavoro il Signore nelle nostre vite, quanta consolazione ci dà nei momenti di difficoltà. Riusciamo ad affrontare le situazioni dure nelle quali tante volte ci troviamo da vittoriosi, proprio per quest'azione dello Spirito che ci consola e che ci assiste. Poi l'olio profumato veniva usato anche dopo il bagno. E come sappiamo, noi siamo chiamati ad essere profumo di Cristo. Per gli uni odore di vita, per la vita, e per altri odore di morte, per la morte. Pensate, fratelli, quando passiamo davanti agli altri è come formulassimo un giudizio. È come che avvenisse un giudizio. E ricorda anche l'emunzione, l'olio a Betania quando viene unta in casa di Simone, il lebbroso, la donna unge il capo di Gesù di nardo genuino. E come sappiamo, il motivo nel momento. Sì, questo olio viene effuso, manda il suo profumo nel momento in cui il vasetto d'alabastro che lo conteneva viene rotto, viene spezzato. E anche questo ci ricorda come è necessario che sia spezzato l'involucro esterno, il nostro io, perché lo spirito si possa vedere. E naturalmente quando avviene questa unzione, alcuni dei presenti dicono: ma cos'è tutto questo spreco? Si poteva vendere? Ecco la mentalità dell'uomo. Sembra impossibile che qualcuno si sprechi per Gesù. E invece, anche la cosa più preziosa che abbiamo, cioè la vita, non è uno spreco se è fatto per il Signore. Oltre che con olio viene anche rappresentato come fuoco. Se ricordiamo il giorno di Pentecoste, delle lingue di fuoco si posarono su ogni discepolo e tutti furono ripieni di Spirito Santo. E di che cosa ci parla il fuoco? Ci parla dell'ardore nel cuore dei credenti per le cose di lassù. Se ricordiamo anche i discepoli di Emmaus, che a un certo punto dicono: ma non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi? E quell'ardere lì nel cuore è un'esperienza che facciamo anche noi, fratelli. Tutti noi che abbiamo la vita di Dio dentro di noi ci troviamo ad ardere per Lui quando qualcuno ci dà una testimonianza che tocca il nostro cuore, oppure anche quando veniamo perseguitati, magari persecuzioni da poco, ringraziando il Signore, però quando questo avviene si avverte questo ardore dentro di noi, che è Lui che suscita dentro il nostro cuore. E poi il fuoco rappresenta anche l'azione purificatrice nel processo di santificazione, per la liberazione dal peccato, perché il Signore, come sappiamo, permette delle prove, permette delle situazioni negative, proprio con l'intento che le scorie che impediscono alla vita di Dio di manifestarsi possono essere tolte. E la scoria maggiore, il nostro io protagonista, fratelli e sorelle, è lui sta organizzando le circostanze della nostra vita perché poniamo sempre meno la fiducia nel nostro io. E così veniamo purificati da lui per fare una vita di completa santità e dipendenza da lui che coincide poi con la piena felicità. E poi il fuoco ci ricorda anche che proverà la qualità dell'opera di ognuno. Ricordiamo in Seconda Corinzi quando dice: state attenti a come costruite sul fondamento che è Gesù Cristo, perché potete costruire con legno, paglia, oppure potete costruire con oro, argento e pietre preziose. E legno, fieno e paglia verranno bruciati. E chi meglio del Signore, dello Spirito Santo, saprà discernere quelle che sono le opere che abbiamo fatto noi o quelle che avrà fatto Lui attraverso di noi? Perché rimarranno solo le opere che Lui ha compiuto attraverso di noi, non quelle che noi facciamo per Lui. Ed è questo il significato del costruire su quel fondamento con oro, argento, pietre preziose o legno, fieno e paglia. Ancora viene rappresentato come acqua viva. Giovanni 7 viene detto: chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E questo gli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. E anche alla samaritana Gesù dice: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che esampilla per la vita eterna. La caratteristica dell'acqua viva è che è sempre nuova, mai stantia. Proprio a specificare il rinnovamento costante che produce nel credente e nella Chiesa. E rimuove la maniera di pensare e di agire, cambia le abitudini, cambia le nostre priorità. E la Chiesa ha bisogno di questo costante rinnovamento, perché la religione e la religiosità sono sempre lì che ci assediano ed è un momento, il nostro io che ci cada con la routine, con le cose razionali, con le iniziative nostre, perché i nostri riti diventino sempre più formali. E invece vuole essere lo Spirito Santo il protagonista, anziché l'uomo. E quest'acqua che zampilla è dunque l'immagine anche del risveglio proprio che lo Spirito Santo vuole riprodurre e portare nella Chiesa. E ne abbiamo bisogno in continuazione. Chiediamoglielo. Signore, vogliamo essere risvegliati, vogliamo manifestare la tua potenza, la tua grazia, vogliamo che la tua santità si manifesti attraverso di noi. E infine viene raffigurato anche come un suggello o un marchio. In Efesini viene detto: in lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza ed aver in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Cioè siamo suggellati. Marchiati, marchiati come proprietà di Dio, proprio per mezzo dello Spirito Santo, perché siamo stati comprati a caro prezzo e nessun termine come marchio descrive l'appartenenza di qualcosa a qualcuno. Lì non ci possono essere equivoci, nessuno può reclamare. Qualcosa che è marchiato ha un proprietario. Ogni discussione si spegne sul nascere. In Giovanni 10 il Signore dice: il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, nessuno può rapirle dalle mani del Padre mio. Il suggello è eterno, è indelebile, non è alterabile ed è una garanzia della nostra eterna appartenenza al Signore. Il meraviglioso piano di Dio è proprio quello di averci fatto partecipi della sua vita con l'intento che essa prorompa potente attraverso di noi e che porti benedizioni intorno a noi. E niente, nessuno può ostacolarla se non il nostro io, perché come sappiamo, perché tutto questo si verifichi, ci vuole il nostro sì, il nostro assenso. Sempre lì in quel brano viene detto che il suggello dello Spirito Santo è caparra della nostra eredità. E siccome siamo ancora in questo corpo mortale e la redenzione sarà completa solo nel momento della resurrezione dai morti, il suggello è definito caparra. E lo stesso concetto è in altri passi, come in Seconda Corinzi, sia al versetto 1, ci ha dato la caparra dello Spirito, oppure e ha fatto per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito. La caparra è una specie di garanzia nella stipula di un contratto. Lo sappiamo, no? La parte che l'ha versata si impegna a non recedere dal contratto, pena la perdita della caparra stessa, che rimane comunque proprietà del contraente. E questo ci conforta, ci tranquillizza. Quella caparra rimane nostra per sempre e nessuno ce la può togliere. E quanti abbiamo fatto questa esperienza di lui, siamo al corrente di questa benedetta realtà. E chi ci circonda non lo può intendere. E in ogni momento della giornata noi abbiamo la possibilità di vivere in questa dimensione spirituale, cioè di camminare secondo lo spirito, in un piano che è inaccessibile all'uomo naturale. E in ogni momento della giornata noi possiamo assistere all'intervento di Dio attraverso di noi, divenendo una cosa sola con Lui, sperimentando tutte le sue prerogative, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo. Questo ha preparato Dio per coloro che lo amano. Allora che il Signore ci dia di essere sempre più spesso in questa dimensione spirituale, che può sfociare in comunione piena, come per Giovanni nell'isola di Patmos, dove riceve la rivelazione quando scrive l'Apocalisse, no? Perché Apocalisse vuol dire proprio rivelazione. È scritto al versetto 10: rapito in spirito nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente. Oppure al capitolo 4: dopo ciò ebbi una visione, una porta era aperta nel cielo, e la voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Adesso questa fu un'esperienza straordinaria, ma anche per noi quel sali quassù è un invito che il Signore rivolge a ognuno di noi a lasciarci guidare completamente dallo Spirito e che possiamo nelle nostre giornate sempre più spesso salire in questa dimensione spirituale. Venire fuori dalla situazione umana, naturale, materiale, nella quale normalmente ci troviamo, guidati dalle nostre, dai nostri programmi, dai nostri punti di vista, che possiamo salire in questa situazione spirituale, dove possiamo incontrare Lui, lo Spirito Santo, ed essere permeati da Lui e riempiti e avere sempre più rivelazione e quindi sempre maggior consacrazione verso di Lui. Ma perché questo succeda, come sempre diciamo, la parte nostra è quella di offrirci in sacrificio vivente. Mi veniva in mente anche quello che abbiamo letto, quella lamina d'oro del sacerdote, sommo sacerdote che abbiamo letto giovedì scorso, quella lamina d'oro con scritto sopra, sacro al Signore. Ed è proprio la stessa cosa che deve avvenire per noi. Ricordiamoci che siamo sua proprietà, ma il fatto che fosse sulla fronte sta proprio a testimoniare che sono i nostri pensieri che devono essere indirizzati alle cose di lassù, al Signore della gloria. Sapete quando dice in Filippesi, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Questo dobbiamo realizzare, fratelli. Ma sappiamo che lo possiamo realizzare solo attraverso la fede, offrendoci in sacrificio vivente. Ed è questa la parte che dobbiamo compiere noi. Signore, sono morto. Intervieni tu, usami, Signore, permeami, lascia che io sia un tuo strumento. Ed ecco che l'effetto è che si manifesta tutto il frutto, il suo amore, la sua pace, la sua gioia. Ed ecco che la nostra vita veramente svolge la funzione per la quale siamo stati chiamati. Di essere dei testimoni viventi della vita di Dio dentro di noi. Mi fermo qua, riprenderemo poi. Signore, ti vogliamo ringraziare perché questa meravigliosa realtà di averti vivo dentro i nostri cuori è una realtà che ci sbalordisce, Signore, nello stesso tempo ci riempie di gioia, ma anche di entusiasmo, Signore, e di desiderio di corrispondere pienamente allo scopo per cui ce l'hai data. Signore, tocca i nostri cuori, dacci di essere determinati, che non perdiamo tempo inutilmente, ma che la tua gloria, la tua benedetta persona si possa manifestare potentemente attraverso la nostra vita. Amen.